Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 12 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. A un giorno di distanza dai risultati delle elezioni regionali in Abruzzo viene un po' più semplice, diciamo così, provare a interpretare il voto. Tra i diversi articoli di commento pubblicati sui giornali mi sembra interessante quello di Francesco Verderami sul Corriere, che spiega come il voto in Abruzzo era un crocevia per le due coalizioni. Il centrodestra voleva capire se derubricare la sconfitta in Sardegna a semplice infortunio o prendere atto dell'inizio di un processo di logoramento. Il centrosinistra voleva invece capire se quello che vedeva all'orizzonte era già il campo largo o se la vittoria in Sardegna fosse stato solo il riflesso di un miraggio. Può sembrare paradossale che un test regionale avesse assunto una simile valenza, ma in politica la percezione conta e in certi casi travalica il valore della sfida. Sfida che già nelle proiezioni della notte aveva assegnato un netto successo al centrodestra, così da allentare la tensione avvertita in questi giorni a Palazzo Chigi, visto che anche Marsilio era espressione di Fratelli d'Italia e, al contrario del candidato sardo Truzzu, si presentava alle urne come governatore uscente. Insomma, sulla Premier si scaricavano le maggiori responsabilità, con tutte le sue eventuali conseguenze. Il test pare superato. È il risultato del Carroccio, cioè la Lega, che sarà semmai oggetto di riflessione, con particolare riferimento al tema della Lega Nazionale, perché non è chiarissima la reazione di Salvini e quale riverbero potrà avere sul governo. Ed ecco il punto. Tocca a Meloni gestire le relazioni nella maggioranza, da leader della coalizione, ma ancor di più da Presidente del Consiglio dovrà stabilire quale linea adottare, se continuare a privilegiare la tattica della mobilitazione permanente o puntare piuttosto sull'azione di governo. Ogni opzione ha le sue controindicazioni. Nel primo caso la scelta di tenere sempre in testa l'elmetto ha prodotto la reazione dell'elettorato avverso, almeno in Sardegna, e in parte ha disorientato quanti hanno investito sulle sue capacità di premier. Il problema, come racconta un esponente dell'esecutivo, è che la squadra l'aiuta poco e la produzione dei ministeri non è all'altezza delle aspettative. Il fatto è che nell'estenuante sfida elettorale, che arriverà fino a giugno e avrà un'appendice in autunno con le regionali in Umbria, rischiano di restare schiacciati gli obiettivi già raggiunti dal governo, dalla riforma del fisco agli accordi sui fondi di coesione, fino alla riscossione delle rate del PNRR, che sono l'unica cassa a cui attingere per gli investimenti nazionali. Giorgia Meloni, tuttavia, ha scelto finora la prima strada e il risultato rispecchia le previsioni fatte nei giorni di vigilia dagli esperti di numeri della maggioranza. Gli stessi che due settimane fa avevano preannunciato con un certo anticipo la sconfitta di misura di Truzzu in Sardegna e che stavolta sostenevano come Marsilio, grazie alle liste in suo sostegno, avrebbe ottenuto un risultato più netto rispetto alle previsioni demoscopiche. Ma questa versione era stata oscurata dalla campagna mediatica del centrosinistra, galvanizzata dall'idea della remontada sull'onda di una massiccia affluenza alle urne. Cosa che non è avvenuta. Sia chiaro, il voto in Abruzzo non avrebbe comunque influito sugli equilibri politici, ma il centro-sinistra, dopo la Sardegna, aveva impostato una campagna elettorale facendo affidamento sul test non solo per saggiare la sua forza, ma soprattutto per iniziare a costruire un'alternativa di governo. Nell'opposizione sono consapevoli che la sconfitta rischia di riaprire la conflittualità tra i partiti in vista delle europee, pregiudicando magari una possibile intesa in Basilicata che sarà il prossimo appuntamento di elezione regionale. Così, il processo del campo largo, che in Abruzzo aveva riunito tutte le forze di opposizione, subisce una battuta di arresto, evidenziando come ad oggi l'alleanza non sia altro che un ibrido accoppiamento tra forze divise, non solo sulla futura premiership, ma anche sui temi rilevanti, come la politica estera. Certo, nel PD la leadership di Schlein appare comunque consolidata in vista del voto di giugno, presupposto necessario per tentare di contenere la spregiudicata tattica delle mani libere di Conte. L'Abruzzo, tuttavia, non è stato l'Ohio d'Italia, come hanno scritto diversi giornali, anche se Francesco Costa, nel suo podcast, ieri ha detto come anche l'Ohio non è più l'Ohio degli Stati Uniti, ma questo è tutto un altro discorso. Comunque, anche il centrosinistra adesso torna alla casella di partenza. In Italia si fanno sempre meno figli. Il dato, per chi è un assiduo ascoltatore di Notizie a Colazione, è noto. Nel 2022 le nascite sono state 393.000, che vuol dire oltre il 30% in meno rispetto al 2008. La novità, sottolineata da un approfondimento di Pagella Politica, è che la bassa natalità non è un problema soltanto italiano. Il 7 marzo Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati più aggiornati sulle nascite nei 27 Stati membri e in cui risulta che, in breve, seppure con grandi differenze tra i singoli paesi, nell'Unione Europea nascono troppi pochi bambini. Se le cose non cambieranno, in pochi anni la popolazione europea inizierà a calare, un fenomeno in realtà che sta già colpendo vari stati, tra cui l'Italia. Secondo Eurostat, nel 2022 nei 27 paesi dell'Unione Europea sono nati circa 3,9 milioni di bambini. Sono 210.000 in meno dell'anno precedente, 540.000 in meno rispetto a 10 anni prima e poco meno di 500.000 in meno rispetto a 20 anni fa. Il paese con più nascite è stata la Germania, con 739.000, seguita dalla Francia, 727, e l'Italia con 393.000. Ma i numeri assoluti dipendono anche dalla popolazione. Per capire meglio l'andamento delle nascite si usa un altro indicatore, il cosiddetto tasso di fecondità, ossia il numero medio di figli per donna tra i 15 e i 49 anni. Sì, anche io quando ho letto dai 15 ai 49 anni un po' mi è preso un colpo. Però sta di fatto che ci sono donne fertili a quell'età e che fanno figli. Il tasso di fecondità dovrebbe essere pari a 2,1 se si volesse mantenere il numero di abitanti stabile e in assenza di immigrazione ed emigrazione. Nel 2022 il tasso di fecondità è stato in media pari a 1,46, circa il 30% in meno rispetto a questa soglia del 2,1. E quello del 2022 è il dato peggiore dal 2004. Ci sono grandi differenze tra i paesi dell'Unione Europea. Per esempio, in cima alla classifica c'è la Francia, con un tasso di fecondità pari a 1,79, mentre all'ultimo posto c'è Malta, con 1,01. La Spagna è penultima e l'Italia terzultima. La media è di 1,27. Nell'Unione Europea il tasso di fecondità è sceso in media del 5% rispetto al 2012, ma questo indicatore non sta scendendo in tutti i paesi. Nel 2022 9 stati membri hanno raggiunto un tasso di fecondità più alto rispetto a 10 anni prima e sarebbe interessante andare a indagare quindi quali politiche sono state messe in atto in questi paesi. E tra questi ci sono la Slovacchia, che ha fatto un più 17%, l'Ungheria più 16%, la Romania più 13% e la Germania più 4%. In Italia, Spagna e Francia il calo è stato tra l'11% e il 13%. Finora l'immigrazione sta evitando che in Europa il basso livello delle nascite faccia calare il numero complessivo degli abitanti. E anche qui ci sono grandi differenze tra i paesi. Alcuni hanno una popolazione in crescita, altri in calo, come l'Italia. Nel 2022 i 27 stati membri dell'Unione Europea avevano 447 milioni di abitanti, in crescita dell'1,4% rispetto al 2012. In 10 anni 17 paesi hanno avuto un aumento del numero degli abitanti, ma allargando lo sguardo, se si prendono i dati degli ultimi 60 anni, si nota che dal 2010 la crescita della popolazione dell'Unione Europea ha sensibilmente rallentato. Se non ci fosse l'immigrazione, la popolazione europea sarebbe in calo costante dal 2012. Perché insisto con tutti questi dati? Come spiega Pagella Politica, il calo del numero degli abitanti causa vari problemi. Le aree interne si spopolano, ci sono conseguenze sull'economia, sulle pensioni e sulla sanità. Se ci sono più anziani in pensione e meno giovani adulti in età lavorativa, come si fa a pagarle queste pensioni? Se si alza l'età media, verosimilmente ci sarà molto più bisogno di assistenza sanitaria, senza però trovare probabilmente persone che ci lavorano nella sanità per curare chi ne ha bisogno. Una volta iniziato, il declino demografico è complicato da arrestare. Per esempio, l'Italia ha perso quasi 2 milioni di abitanti solo tra il 2016, anno con il numero più alto di abitanti, e il 2022. Tra i grandi paesi europei, Eurostat stima che nel 2060 l'Italia avrà perso più del 6% della sua popolazione, che vuol dire circa 3,6 milioni di persone, mentre la Germania sarà cresciuta dell'1,3%, la Francia del 3,3% e la Spagna del 3,9%. Ora, la risposta non può e non deve essere per forza quella di fare più figli. Studi internazionali dimostrano come sia normale che l'aumento della ricchezza e del benessere per la popolazione di un paese è collegata alla diminuzione del numero di figli. Però allora dovremmo essere più lungimiranti con le politiche di accoglienza verso giovani che da altri paesi vogliono venire a vivere e quindi lavorare in Italia, con un po' meno pregiudizi e discriminazioni. All'evento del World Economic Forum di Davos, Toshihaki Higashihara, presidente del conglomerato giapponese Hitachi, ha lanciato un campanello d'allarme riguardante il futuro dei data center e il loro impatto energetico, prevedendo un fabbisogno di energia elettrica 1000 volte superiore all'attuale entro il 2050 a causa dell'impegno dell'intelligenza artificiale. Tale previsione ha trovato una conferma immediata nelle parole di Renato Mazzoncini, amministratore di A2A, che ha sottolineato come la domanda energetica di Milano dovrà triplicare per sostenere i consumi elevati generati dall'uso di piattaforme come ChatGPT di OpenAI, che richiede una quantità di energia tripla rispetto a quella necessaria a Google per fornire risposte simili. Questo scenario solleva questioni ambientali ed economiche di vasta portata, imponendo una riflessione sulle future scelte energetiche e tecnologiche dei paesi. Da un lato l'aumento dei consumi di energia per alimentare l'intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali connesse pone sfide significative in termini di sostenibilità ambientale e di accesso alle risorse energetiche. Dall'altro, emerge il dilemma se accettare una decrescita tecnologica per preservare le risorse energetiche, rischiando di perdere competitività economica e innovativa a livello globale. Alberto San Giovanni Vincentelli, professore dell'Università di California a Berkeley, ha evidenziato come il solo addestramento dei server per le reti neurali consumi una quantità di energia paragonabile a quella dell'intera Svizzera, sottolineando la necessità di sviluppare nuove architetture più efficienti. Nel frattempo, Jensen Huang, CEO di Nvidia, prevede un significativo aumento degli investimenti in data center, raddoppiandone il valore nei prossimi 5 anni, a testimonianza dell'importanza critica di queste infrastrutture per il progresso delle AI. I data center sono il cuore pulsante dell'intelligenza artificiale e richiedono immense quantità di energia per funzionare efficacemente, specialmente per i modelli di linguaggio di grandi dimensioni che necessitano di elaborare vasti volumi di dati. La crescente domanda di servizi basati sulle AI accelera la necessità di infrastrutture digitali e di un maggiore approvvigionamento energetico, mettendo sotto pressione le previsioni ottimistiche riguardanti la riduzione del consumo energetico dei microchip e sfidando la cosiddetta legge di Moore. Legge di Moore che non conoscevo, quindi sono andato a cercarla e dice che la complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi e quadruplica quindi ogni 3 anni. In questo contesto i paesi sono così chiamati a una programmazione accurata per integrare l'intelligenza artificiale nelle loro infrastrutture, dovendo affrontare non solo la costruzione di nuovi data center, ma anche la ricerca di fonti energetiche sostenibili e l'ampliamento delle reti di comunicazione. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha già intrapreso iniziative per garantire l'indipendenza energetica della sua azienda, investendo nella produzione di microchip e nell'energia nucleare. La Francia ha annunciato un ambizioso piano di costruzione di centrali nucleari, principalmente per sostenere il fabbisogno energetico dei propri data center, evidenziando una strategia proattiva nel campo dell'artificial intelligence. Queste mosse sottolineano l'importanza di una visione a lungo termine e di investimenti strategici nell'infrastruttura digitale e energetica per mantenere la competitività in un mondo sempre più guidato dall'intelligenza artificiale. Non mi sembra che in Italia stiamo facendo queste discussioni. Siamo piuttosto bloccati a parlare delle elezioni in Abruzzo, come vi ho fatto io prima. Però, riprendo, un rapporto coprodotto da Microsoft per il think tank TEA evidenzia come l'integrazione dell'artificial intelligence potrebbe generare significativi benefici economici e per la sanità in Italia, compensando il calo della forza lavoro previsto per il 2040. Questo scenario pone l'Italia come altri paesi di fronte alla scelta di investire attivamente nelle tecnologie delle AI o rischiare di rimanere indietro nella rivoluzione tecnologica globale, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di innovazione, produttività e sicurezza dei dati. La sfida è quindi quella di riconoscere e affrontare con determinazione le esigenze infrastrutturali ed energetiche che l'intelligenza artificiale impone, per non restare esclusi dalla serie A del mondo avanzato. Post scriptum. Questo articolo inizialmente era di 9.142 battute. Visto l'argomento, per riassumerlo e ridurlo a circa 4.000, ho chiesto a ChatGPT di farlo. Poi ho provato a chiedergli di calcolarmi quanta CO2 è stata emessa nell'aria per fare questa operazione e mi ha detto, facendo un paragone, quella che viene emessa da un'automobile per percorrere meno di un metro. Però, appunto, la mia richiesta era piccola, poco complessa e poco significativa. In sé, invece, il tema è decisamente grande e da tenere sott'occhio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.